formazione riteniamo che la geografia sia una delle discipline più che tratta in maniera integrata il maggior numero di concetti, cioè una delle discipline più importanti e più affini all'educazione ambientale. Quindi con l'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia abbiamo un protocollo di intesa, abbiamo delle collaborazioni
in questo seminario
appunto la collaborazione si traduce nella presenza di un loro relatore per darci degli stimoli. Adesso però passerei la parola a Gianfranco Bologna, lo conoscete tutti, è direttore scientifico culturale del WWF, non a caso ha la responsabilità dell'ufficio educazione, proprio nell'ottica anche dell'apprendimento per la sostenibilità. E Gianfranco, in questo percorso che abbiamo un po' fatto, che andava dal ballo africano alla riflessione sulle specie, al rapporto corporeo anche nell'antagonismo sportivo, che qualche anno fa ha toccato in modo anche molto fugace degli stimoli, ha dato degli stimoli, Gianfranco ci presenta gli elementi che sono per dei versi più complessi ma anche importantissimi della riflessione che il WWF sta facendo sulla biodiversità, e quindi il tema che è culturale e non solo del mettere in conto, tenere conto, no? Vuol dire dare importanza, ma anche concretamente può essere fare delle valutazioni economiche, metti in conto la natura, il valore della biodiversità. Gianfranco.
Allora, cari amici, io ovviamente mi scuso molto con voi perché credo che forse anche per colpa mia non siamo andati a vedere il bellissimo Belvedere. Vedere il Belvedere è un peccato, perché quello poteva essere... E quindi per questo motivo di comprimere un po' i tempi, di tenere queste nostre relazioni che avevamo pensato, previsto di offrirvi in occasione di questo seminario annuale bellissimo sull'educazione. Allora, il mio tentativo, come sempre, un po' molti di voi mi conoscono, io non vi voglio presentare delle cose che abbiano molta regolarità, di questo ovviamente mi scuso, ma come sapete io cerco sempre di mettere insieme pezzi significativi di quello che sta avvenendo anche a livello internazionale, soprattutto a livello internazionale, perché io credo che il WWF debba essere una grande antenna di comprensione di quello che sta accadendo attorno a noi, sia nella capacità di conoscere quello che c'è attorno a noi, sia nella capacità di interpretare come questo avanzamento possa diventare operatività nella azione quotidiana del WWF. Quindi il mio tentativo, con fino all'inizio, è cercare su questo argomento, su questo tema, di fargli vedere i processi che stanno in atto e come, molto terra terra, io cerco di darvi qualche indicazione su come potrebbe combinarsi nella realtà operativa per quanto riguarda la capacità di fare da parte nostra educazione, formazione e via dicendo. Allora, passiamo nell'ordine, come sapete non vi faccio vedere mai slide, vi chiedo scusa perché sono tutti in inglese, ma comunque sarò molto... cerco di darvi delle spiegazioni chiare, che molti ovviamente quando lo sanno, lo vedono. Allora io credo che la cosa più importante che abbiamo confermato, che ci siamo detti in questi giorni, è che questa dimensione che i grandi studiosi mondiali che si occupano di scienze del sistema Terra, una delle grandi discipline che mettono insieme tanti pezzi della conoscenza, perché quello che cercherei anche, se posso permettervi, è questa straordinaria avventura intellettuale che esiste nella conoscenza, che comincia finalmente a mettere i pezzi insieme. Sapete che abbiamo sempre detto che dovevamo conoscere le cose in una maniera non isolata, e che dovevamo anche offrire una dimensione olistica a quello che è la conoscenza, non ci siamo riusciti. Nella realtà concreta, anche per quanto riguarda la declinazione a base dell'attività educativa, è molto duro, molto difficile. sia perché bisogna conoscere tante cose, e questo ovviamente io per primo non le so, e sia perché bisogna cercare di far capire come questo avanzamento conduce alla possibilità di comprendere la realtà che sta attorno a noi in una maniera non più lineare di logica causa-effetto, che invece purtroppo la mentalità conduce a una ragionata. Allora, nel mondo della scienza avanzata, ormai la proposta che il grande premio Nobel von Kluten del 1995 per la chimica ha fatto di non definire il periodo che stiamo vivendo dal punto di vista geologico, come sapete, un autentico battito di ciglia, antropocene, proprio a dimostrazione e a chiarificazione di come l'intervento della specie umana sia chiaramente distinguibile e discernibile dal punto di vista scientifico rispetto a quello che è la dinamica naturale. Questa proposta sta andando molto avanti e addirittura si sta ufficializzando negli ambienti, chiamiamoli così, formali del mondo della geologia, che sono fondamentalmente rappresentati dalla Commissione Stratigrafica Internazionale, che è quella che rimette a sistema tutte le conoscenze che ci sono per i periodi geologici della Terra, le ere e i periodi geologici della Terra, e fa questo famoso geological time scale, vale a dire la scala temporale dei periodi geologici sul nostro pianeta, e dall'altra da parte dell'Unione Internazionale di Scienze Geologiche, l'International Union of Geological Sciences, che ha aperto un dibattito molto interessante. Perché questo? Perché qui vedete che addirittura questo è un lavoro bellissimo che ha fatto Swambio, che è la rivista della Royal Swedish Academy of Sciences, che è la stessa accademia che dà anche premi Nobel, dove vedete uno tra gli autori è Kluten. Ma perché ve la faccio vedere in particolare? Perché quel MacNeil che vedete lì, MacNeil è un grande storico, è quello che ha scritto quel libro bellissimo che è edito anche in italiano, edito da Einaudi, che si chiama Niente di nuovo, nulla di nuovo sotto il sole, ed è la storia, la rilettura della storia dell'umanità dal punto di vista della dimensione ambientale. Non è l'unico ovviamente che ha fatto, John McNeil non è l'unico che ha fatto questo, ma ha fatto questo lavoro, devo dirvi, straordinario, che non è neanche il suo unico lavoro, ma è quello che è prodotto in italiano, quindi ve lo suggerisco. E perché ve lo sottolineo ripetutamente? Perché quello che sta avvenendo nel campo delle scienze del sistema Terra e in genere di quella che si chiama scienza della sostenibilità, sulla quale, se vorrete, poi faremo veramente un seminario un po' dedicato a questo, è veramente la messa insieme delle conoscenze di chi studia i sistemi sociali e di chi studia i sistemi naturali, che è un'avventura straordinaria che ci riporta all'incipit che vi ho lanciato all'inizio, dicendo la composizione delle culture disciplinari, il fatto di poterle finalmente connettere e far capire quali chiavi di lettura possono fra di loro essere sovrapposte, possono essere fra di loro maggiormente indicative di quella che è l'analisi della situazione. Qui siamo in grado di fare addirittura delle indicazioni di fatti dell'antropocene, poi ovviamente arriveremo a capire come tutto questo ci connette alla situazione della biodiversità e del dramma della caduta della biodiversità, con delle situazioni, la proposta di von Kluten, sapete, è di far partire il periodo antropocenico praticamente da quando c'è stata la rivoluzione industriale. C'è un bellissimo dibattito scientifico dove alcuni dicono che forse questo periodo debba essere addirittura antecedente, perché noi già con la rivoluzione neolitica abbiamo modificato persino già allora pezzi importanti della composizione chimica dell'atmosfera, perché c'è stato il taglio delle foreste che è cominciato a fare la trasformazione di attività agricola, e questo ha prodotto una situazione che ha modificato un pochino la composizione chimica dell'atmosfera, che è rintracciabile nelle famose analisi paleoclimatologiche di cui varie volte abbiamo parlato e che ovviamente non vorrei sottolinearvi per evitare di allungare il brodo. Allora, vedete che c'è addirittura una serie di eventi preantropocenici, diciamo così. Non a caso tra questi eventi c'è la famosa estinzione delle megafauna, soprattutto nordamericana, che sono tutti il forest clearing, quindi l'istruzione delle foreste, il fatto che l'agricoltura abbia prodotto anche una produzione forte di incendi, di situazioni che hanno prodotto a loro volta delle situazioni particolari per quanto riguarda le questioni chimiche atmosferiche e via dicendo. E poi abbiamo queste fasi un pochino più chiare, e la fase più importante, che ovviamente quella che stiamo vivendo, la cosa più interessante che sta avvenendo, che quelle che sono state le analisi del passato, che parlo di passato recente, parlo degli anni 70, quando il Club di Roma, lo straordinario Club di Roma, con l'intuizione meravigliosa del grandissimo Aurelio Peccei, che dice il primo rapporto sui limiti della crescita, nel 78, il primo modello piccolino, quanto piccolino per voi dire, perché il modello era piccolino, ma il computer, immaginate nel 72 nel primo di una stanza intera, un computer per fare un modello mondiale, che fu il primo modello mondiale applicato alle situazioni ambientali, che prevedeva 5 variabili e l'evoluzione di queste 5 variabili nel futuro fino al 2100. Quindi noi che cosa abbiamo? In questa straordinaria avventura di conoscenza abbiamo la possibilità di confermare sempre di più quelle che sono state straordinarie intuizioni che si ebbero all'inizio degli anni 70. Le sottolineo come straordinarie, perché allora non avevamo neanche la capacità di utilizzo dei dati da satelliti di telerilevamento. Oggi, non a caso, ieri siamo tornati sul punto quando abbiamo fatto quella riflessione sull'ultimo rapporto della FAO sull'assessment sulle foreste. E come vedete, la riflessione forte è quello del periodo attuale. E qui non è un ambientalista che sta in mezzo alla strada con un manifesto in mano a dire che qui il problema è tra sostenibilità o collasso. Perché il problema grosso che noi sappiamo oggi, per la conoscenza scientifica che abbiamo, è che siamo nella fase cosiddetta di sorpasso, che è cosiddetto overshoot. La comunità scientifica internazionale concorda il fatto che abbiamo sorpassato dei limiti. Passiamo subito all'altra. Questi limiti, prima Fabrizio mi ha fatto vedere una nota delle scienze, che tra l'altro è in edicola, una nota dove c'è Jonathan Foley, che è uno dei 29 autori di questo strepitoso lavoro che è apparso su Nature, che è una delle più grandi riviste scientifiche mondiali, a settembre del 2009, e che a mio avviso noi dobbiamo molto enfatizzare, perché questo lavoro, che non nasce così, cioè 29 grandi scienziati, tra cui guarda caso c'è anche Paul Krugman, tra cui guarda caso c'è anche Jim Hansen, che è il grandissimo climatologo che abbiamo invitato recentemente a tenere la PCE Lecture a Roma, e che è quello che sta allarmando in maniera fortissima il mondo scientifico internazionale, dicendo che non dobbiamo superare le 350 parti per milione di volume di concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera. Come sapete siamo a 388. Quindi paradossalmente lui dice dobbiamo tornare indietro rispetto a un dato che non è neanche in discussione nel protocollo post-Kyoto, il famoso Global Deal di cui tutti noi speravamo risultati a Copenaghen, e come sapete è andata come andata, sì, non mi posso soffermare per non dilungarmi, ebbene quella previsione alla ANPE, che non è solo lui, dietro c'è una comunità scientifica straordinaria, non è neanche presa in considerazione. Perché lui dice, sulla base dei dati paleoclimatologici, io ho avuto l'occasione poi di averlo a pranzo e cena, e mi ha spiegato meglio proprio l'origine dei suoi lavori scientifici, tutti i dati che noi abbiamo, addirittura lui ha fatto delle possibilità di ricostruzione della temperatura dall'epoca dell'eliminazione dell'estinzione dei dinosauri ad oggi, ci dicono che noi non riusciremo a reggere con una società così complessa, con quelli che possono essere gli effetti di un cambiamento climatico che possono verificarsi rispetto ad aver superato il limite di 350 parti per milione di volume. E qui entriamo in uno dei grandi concetti dell'ambientalismo scientifico, quello serio, e continuo a ripetervi, vi chiedo scusa, prima ho voluto intervenire per dirvi che qui non stiamo parlando di scienza 1 più 1 fa 2, capito? Stiamo parlando proprio di passione, di una conoscenza che è un'avventura, perché noi siamo di fronte a una grande avventura, cerchiamo di capire come funziona questo pianeta e cerchiamo di capire che cosa noi abbiamo combinato a questo pianeta, e soprattutto quello che abbiamo combinato a questo pianeta, come si riverbererà e come si sta già riverberando in questo. Quindi immaginate, quindi su questo per me era un punto fondamentale, era successivo perché mi spiega meglio, addirittura, come vi dicevo, la comunità scientifica internazionale comincia a indicare dei confini planetari, questi vengono chiamati planetary boundaries, confini planetari, e badate che per uno scienziato indicare un numero e dire che oltre quel numero non si può andare è una roba, fino all'altro ieri non l'avrebbe fatto più. Non a caso quando è uscito questo lavoro ci sono stati lavori di commento su Nature, nessuno di questi lavori di commento di altri grandi studiosi ha detto no, questa è una balla, non stai bene, tutti hanno discusso sul limite. Hanno detto no, secondo me, anzi addirittura hanno detto per esempio il limite, che è uno dei grandi problemi che abbiamo dell'uso di acque dolci, fresh water, è che vedete qui, questo qua, viene ritenuto addirittura troppo elevato, c'è un dibattito, non parliamo poi di quello legato a quest'altro punto, che è un punto molto molto importante per noi in particolare che viviamo in Italia e che soffriamo di una situazione drammatica di frammentazione degli ecosistemi e di perdita proprio di suolo, di perdita della connessione naturale. Questo è il vero problema. Allora, anche lì perché il landscape change, quindi come sta cambiando il sistema del nostro suolo, del nostro territorio, viene visto solo per quanto riguarda la trasformazione di questo suolo in suolo agricolo. Ma questo è un problema sicuramente planetario, che ha un limite oltre il quale sembra che non si riesca ad andare oltre, ma è un problema che ha ben altre connessioni, ben altri elementi che sono non a caso oggetto di un grande programma di ricerca internazionale che si chiama proprio Global Land Project. Allora, come vedete, i tre grandi limiti che sono già stati sorpassati, secondo i nostri amici, è il cambiamento climatico che ha due indicatori. Uno è l'incremento di anidride carbonica nella composizione chimica dell'atmosfera, l'altro è il cosiddetto imbalance radiativo, vale a dire tra quello che entra di energia raggiante solare nell'atmosfera e quello che esce di energia raggiante solare nell'atmosfera, noi siamo in un netto positivo ovviamente, no? E questo è un netto positivo dovuto all'intervento umano, è stato documentato, quindi questo non possiamo più consentircelo perché oggi è a 1,5 watt per metro quadro e deve rimanere a 1 watt per metro quadro. L'altro grosso problema che veniva anche accennato prima è il problema del ciclo dell'azoto, quindi non è solo il ciclo del carbonio che stiamo modificando, ma il ciclo dell'azoto, il ciclo dell'acqua e via dicendo. Quindi cosa voglio dire? Che questa avventura straordinaria che cominciò con questo nostro rapporto che ancora oggi viene definito un rapporto catastrofista, addirittura quando si parla del capitolo di vita, ah, quelli che non azzeccarono nulla. Badate, che non è vero, non era una massa di quello che vengono raccontati, perché addirittura il Tal di Roma diceva che vedete le analisi delle condizioni che sono state riviste con i due rapporti di aggiornamento che sono state tutte confermate, l'analisi di rischio in cui i vari ossuti arrivavano a una situazione di collasso ce l'abbiamo esattamente intorno a un periodo che potrebbe essere indicato tra il 2020 e il 2050, quindi esattamente deve ancora aver luogo. E quindi nessuno si può permettere di dire che l'analisi del Tal di Roma era sbagliata, nonostante fosse semplificativa, perché erano solo 5 elementi in un sistema mondo che, come immaginate, ne ha ben altri. Gli altri sono 9 in tutto, sono punti su cui ci si è soffermati per dire quanto potrebbe essere un confine planetario oltre il quale non andare. Vi dicevo che i tre che sono stati sorpassati sono il cambiamento climatico, il ciclo dell'azoto, c'è una grossa osservazione per quanto riguarda il ciclo del fosforo, scusatemi, non lo vedete, invece sono uniti, Global Nitrogen and Phosphorus Cycle, e poi ovviamente il tasso di perdita di biodiversità. Il tasso di perdita di biodiversità che è difficilissimo indicare, perché sapete che nessuno di noi sa quante specie esistono sul pianeta, ma tutta la comunità scientifica ci dice che oramai, rispetto a tutti i dati paleoecologici, noi siamo in grado di poter dire che oggi il ritmo di accelerazione della perdita di biodiversità su questo pianeta oggi ha superato un livello tra 100 a 1000 specie per anno rispetto a quello che era il passato, che era addirittura meno di 1. Passiamo all'altra diapositiva. Che cosa significa tutto questo? Che cosa significa? Che questa è una delle grandi sfide che ha la conoscenza scientifica attuale, è quella di capire qual è la resilienza dei sistemi. La resilienza dei sistemi, come sapete, chiedo scusa perché il dibattito sarebbe lunghissimo, sarebbe da fare un intero seminario sul concetto di resilienza, esistono istituti di ricerca scientifica dedicati solo alla resilienza. Il governo svedese ha fondato nel 2007 un centro internazionale di eccellenza sulla ricerca sulla resilienza. Si chiama Resilience Focus Center, è diretto da due grandissimi studiosi, e per dirvi come siamo messi male noi, uno di questi due studiosi, che è John Rostrom, è stato nominato uomo dell'anno in Svezia da Globus, che è la rivista più in voga dal punto di vista, come dire, dell'analisi dei problemi che ci sono nel mondo, da in Svezia. Questo ce la dice lunga su come siamo messi nel nostro paese. Allora, il problema qual è? Cercare la resilienza, come sapete, detta proprio in maniera terra-terra, è la capacità di un sistema di riuscire a assorbire la perturbazione che subisce, non modificando, anche evolvendosi in stati differenti, ma non modificando le funzioni e le strutture e i feedback fondamentali che costituiscono la sua, il suo equilibrio dinamico. Quindi il problema che abbiamo, qual è l'altra, e ti chiedo costantemente di fare un attimo ritorno a questa e poi subito dopo a questa, no, allora non lo fare, dai. Come vedete, il problema che noi abbiamo è che gli scienziati oggi ci dicono che noi siamo su una dimensione in cui nella Terra, questa è metafora ovviamente, quindi non vedete la Terra nel diverso che la Terra, come sapete meglio di me, i cambiamenti ne avuti in una maniera spaventosa. Quindi il problema non è il cambiamento, il problema del cambiamento c'è sempre stato e meno male che c'è stato. Il problema è un altro, che oggi attori di questo cambiamento siamo noi, e siamo noi, purtroppo, come ci dicono i migliori scienziati del mondo, a far sì che addirittura mettiamo in condizioni di crisi il nostro pianeta, che possa addirittura passare a una situazione che dalla resilienza passa a un effetto talmente tragico di attacco di pressione che produce una totale vulnerabilità del sistema. La vulnerabilità del sistema vuol dire che non lo gestisci più, non sei più in grado di gestirlo. D'altronde, sfido dunque di guardare, insomma, se abbiamo pensato, siamo 6,8 miliardi di abitanti, poi dice come è gestito il pianeta Terra dal punto di vista dei sistemi sociali che sono ovviamente integrati con sistemi naturali? La risposta è ovvia, di una banalità tale. Quindi questo per noi, passiamo all'altra. Questa è la nostra sfida. Allora, la sfida, e qui vado a fare una riflessione su alcuni punti che riguardano il valore della biodiversità, che non è solo un valore economico, stiamo molto attenti su questo. Quando noi diciamo che bisogna mettere in conto la natura, mettere in conto non vuol dire soltanto questi due per quattro, vuol dire che culturalmente, in un sistema sociale, nella trasformazione di un sistema sociale, non a caso appunto stiamo diffondendo lo State of the World di quest'anno, e il discorso che ci siamo fatti ieri in tutti gli altri interventi, è questo che è il nostro obiettivo. Noi siamo trasformatori di cultura, o meglio, andiamo ad essere trasformatori di cultura, non ci possiamo dire chi siamo, perché qualcun altro ce lo deve dire e ce lo deve riconoscere. Quindi, allora, in questa dimensione, parlare di mettere in conto la natura, di dare un valore alla biodiversità, non vuol dire minimamente solo un discorso economico. Questo è un errore che facciamo anche nel nostro interno. Perché certe volte si pensa, ah vabbè, è solo un aspetto economico, bene ha fatto Fabrizio prima a far vedere una riflessione tra le tantissime che ci sono nella documentazione scientifica internazionale, gli studiosi che dicono ma è molto meglio fare leva sul cuore che fare leva sull'economia. È inutile che vi venga a raccontare io che gli anni un mondo drammaticamente dominato da un sistema economico. Il consigliere del principe, tra virgolette, è un economista, ma un politologo, un giornalista tuttologo, non è mai un economo. Sfido chiunque di voi a dirmi che ha visto in prima pagina sul Corriere della Sera un articolo, un fondo, un editoriale di un economo. O a fine. Parliamo poi dei nostri amici geografi, addirittura, che sono i fondatori, tra virgolette, dell'ecologia. Prima ho fatto una battuta su Von Humboldt, che sarebbe veramente la fare un seminario solo su di lui, oggi viene ritenuto da molti il fondatore dell'ecologia, oltre che il fondatore della geografia, per dirvi, no? Allora, e che andiamo sul punto, i punti critici. Prima, perché vi ho fatto vedere quella cosa di prima? Perché uno dei grandi problemi che la comunità scientifica sta affrontando è dice ma perché arriviamo a un livello oltre il quale non ce la facciamo più a reggere, a gestire, eccetera. Questo viene chiamato un punto critico, una soglia, è la threshold della soglia, e la threshold effect è l'effetto soglia. Allora, questo che vedete, GBOC, sta per dire Global Biodiversity di Outlook, deve ancora uscire, verrà presentato il 22 maggio, giornata mondiale della biodiversità, dalla Convenzione Mondiale sulla Biodiversità. Esce ogni 5 anni, in grosso modo, e qui addirittura cosa hanno fatto? È bellissimo questo rapporto, perché invece di fare la solita lì, di dire vabbè, la biodiversità è queste sono le specie che stanno nella città, le lista rossa, tutte cose sacrosante che ci siamo detti anche in questi giorni. Cioè, ragazzi, qui c'è un problema ancora più grosso, molto più grosso. Cioè, noi anche nei sistemi ecologici, non solo nei sistemi climatici, stiamo raggiungendo dei punti critici, oltre i quali siamo messi male, non siamo più in grado di governare. Non posso scendere nel dettaglio, qui vedete alcuni elementi, passo subito alla successiva, andiamo anche più rapidi, perché poi credo. Qui addirittura il mondo, diciamo, degli studiosi ha cominciato a fare un'analisi di questi punti critici. Allora, vedere in maniera spontanea riflessione, vado subito agli agganci con l'attività didattico educativa. Allora, il concetto di punto critico mi permetterebbe di dire sarebbe e darebbe la pena di affrontarlo nei nostri percorsi didattico educativi. Perché il punto critico, come sapete, per il concetto di resilienza, non è soltanto sui sistemi naturali, ma anche sui sistemi sociali. E anche sui sistemi sociali, anzi, ha degli effetti enormi. Far capire che cosa significa un punto critico, quindi da alcuni di questi esempi, pensiamo anche alle foreste del Mediterraneo, pensiamo a che cosa significano gli effetti del cambiamento climatico, via dicendo, cioè, possono diventare anche un'area come quella del Bosco di San Silvestro, ha per esempio, faccio il caso adesso che stiamo leggendo una bellissima visita alla riserva, e far vedere quali possono essere. Quindi il punto critico, a mio modesto parere, ci riconnette proprio a quel discorso di che cosa significa oggi il sistema Terra, come noi stiamo interpretando il sistema Terra e come i punti critici hanno degli effetti che non sono solo effetti globali, ma sono effetti anche locali, perché il problema si avrà molto sull'effetto locale. Quindi prima piccola riflessione sul valore della biodiversità che deve essere messo in conto nella considerazione anche di carattere didattico e formativo. Passiamo al successivo. Io ci tengo moltissimo a far vedere, perché i nostri scienziati non sono persone che dice ma poi c'è uno che ha scritto, questo è proprio una stanza, addirittura dei ruoli incredibili, perché lui oltre ad essere stato uno dei fondatori della più grande organizzazione mondiale che si occupa di economia ecologica, che quindi ha cercato di ragionare sulla rimessa in sesto dei concetti normativi dell'economia, è stato anche il primo nel 97 a scrivere un bellissimo lavoro su Nature insieme ad altri 12 colleghi, che dava il primo conto di quanto gli ecosistemi valessero dal punto di vista economico. È stato molto criticato, ed è evidente che quella era una sfida, era una provocazione, nel senso che io ho detto esiste il prodotto interno lordo, nessuno ha mai detto ma questo prodotto interno lordo che se ne frega completamente di quali sono le parti fondamentali della vita grazie alle quali noi abbiamo benessere ed economia, ma si è mai preso la briga di cominciare a valutare quelle cose? E lui ha fatto una prima valutazione, ha preso 17 ecosistemi enormi, si sono analizzati per circa una ventina di biomi, ha fatto un'analisi, ci dopo una cifra che aveva un range molto alto, la media era 33 mila miliardi di dollari, all'epoca il prodotto interno lordo era meno di questa cifra, quindi immaginate che veniva fuori che la notizia fu proprio la natura vale di più di quello che vale tutta la mobilizzazione di trasformazioni economiche prodotte dall'economia classica rispetto a quello che è il valore della nostra esistenza. Quindi immaginatevi da, non solo, ma proprio tanto oggi sta diventando protagonista ed è diventato protagonista di un altro straordinario programma mondiale di ricerca che si chiama High Hope. In inglese sapete che High Hope vuol dire sperare. High Hope vuol dire io spero. Invece cosa vuol dire questo? Vuol dire Integrated History of ci mettono anche loro in future, perché il future non c'è nell'acronimo, of people on earth. Qual è qui? È una chiave di lettura che riprende esattamente quello che vi dicevo in apertura. Cominciamo a ragionare nel vedere integrato il sistema naturale col sistema socio-economico, non solo per quello che è l'oggi, ma anche per quello che è stato il passato. Perché più riusciamo a capire e comprendere quello che è accaduto nel passato, forse siamo più in grado di capire e comprendere quello che può accadere oggi. E che cosa sta accadendo oggi? Il lavoro, questo libro che vedete pubblicato dalla MIT Press, è il primo prodotto di questo grande progetto, quest'altro è invece un articolo scientifico, e non a caso il titolo è Sustainability of Collapse, che riprende esattamente quell'affare, la prima slide che vi ho fatto vedere, dire 2010, 2020, 2030, adesso per carità di Dio, lungamente dire che ci mettiamo a fare le castagne, ci abbiamo la palla di vetro, nessuno è capace di fare questo, però comincia a esserci questa grande preoccupazione, che ripeto, non è noi qua dentro che diciamo siamo ambientalisti, vogliamo dare valore, viene dalle migliori menti che dalla mattina alla sera, in maniera affascinante e innovativa, studiano che cosa che succede nei sistemi naturali e sociali. Passiamo al successivo, questo è un altro spunto importante, questo dell'IHOPE, e del percorso, secondo me, della storia tra uomo e natura, che prima vi avevo appena accennato quando vi ho fatto vedere John McNeill nella prima slide dell'Antropocene, tiene tante figure. Adesso qui vi faccio vedere due personaggi, questo che vedete è Joseph Tainter qui in basso a destra, e col suo libro, uno dei primi libri che uscì negli anni 80, agli inizi degli anni 80, bellissimo, che era il collasso delle società complesse. E sopra è il caro Jared Diamond, dell'Università di California Los Angeles, un grandissimo biologo della conservazione, grande fisiologo, che da molto tempo si è dedicato a scrivere questi libri che cercano di dare affreschi della conoscenza rispetto a quale sia il nostro finora raggiunto livello di consapevolezza su quali sono state le dinamiche tra società e natura del passato. Allora anche qui uno spunto. L'analisi di quella che è stato il rapporto tra la specie umana e i sistemi naturali nel passato anche recente, a dire dal Medioevo oggi, è un percorso che può diventare un percorso molto importante anche dal punto di vista didattico. Perché? Perché alcuni tipping point di tipo locale li abbiamo avuti e purtroppo molte popolazioni si sono estinte. Oggi la chiave di lettura di analisi della ricerca ci dice che è stata le isole di Pasqua, faccio l'esempio più clamoroso, già le Diamond ha scritto Collasso, l'ultimo suo libro, mi ha scritto uno famoso che era Acciaio e Malattie, ha vinto il premio Pulitzer, c'è un'altra figura straordinaria che abbiamo anche invitato per un'altra splendida lecture proprio presentando Collasso, e proprio lui fa questa riflessione, poi tutto, possiamo dire di tutti, perché se volete per uno di questi libri dovremmo fare un altro seminario per dirvi che non è che siamo le Bibbie, non abbiamo Bibbie, non abbiamo Corani, non abbiamo, però sono tutti tentativi di darci un patchwork che mette insieme tanti tasselli e alla fine ci fanno vedere un mosaico, e questo credo che sia, allora anche qui credo che proprio il ragionamento che ci può mettere insieme il livello degli ecosistemi, come si forma il processo, la situazione biogeochimica, le risorse, quello che producono per noi, i servizi ecosistemici, l'impatto umano, le forze naturali che sono una cosa che ci sono sempre stata e che oggi si confonde, sapete che quando gli astronauti prendono lucciole per lanterne ci vengono a ci sono finti di usare, ma chi se ne frega di non c'eravamo nessuno all'epoca. Quindi voglio dire, cioè, ci può fregare perché devo dire che se qualche giorno non mi è piaciuto molto questo, e dico che è il sistema della società umana. Quindi un'analisi anche qui come uno spunto di carattere didattico, educativo e formativo per noi, che credo sia, può essere interessante quello che sta avvenendo oggi. Vado rapidissimo perché ho una paura fregata che mi sto soffrendo. No, che ora la recepiamo il cibo?
È già pronto. 1:30.
Ah no, io mi stavo
chiedendo.
No, comunque.
Per, magari per qualche intervento.
Sì, giusta ragione. Allora passiamo subito alla successiva. Allora queste ve le abbiamo fatte vedere anche prima nell'intervento di Fabrizio, ve li faccio vedere proprio dal rapporto del Millennium Ecosystem Assessment, sono quei servizi che in qualche maniera noi riconosciamo essere fondamentali per il benessere e l'economia umana. Questo è un dato che non è discutibile, perché ragazzi, se andate a vedere un elemento di ciascuno di questi elementi, sono una realtà, noi prendiamo alimenti, prendiamo prodotti dalla natura, li trasformiamo magari poi nei nostri concetti economico-produttivi, ma in ogni caso sono una base fondamentale della nostra sopravvivenza e del nostro benessere. Tutto il resto che non teniamo in conto, pensate, chi tiene in conto la formazione del suolo? Ma chi proprio non esiste, avete mai visto un tentativo di un economista che ragiona dicendo guardate che quello è un valore fondamentale per il nostro futuro, non avere la formazione del suolo, non avere la ricchezza dei nutrienti del suolo, vuol dire fregarsi il nostro futuro. Questo è il nostro futuro, questo non è completamente preso in considerazione. Il riciclo dei nutrienti, la produzione primaria, le foreste cosa fanno? Cosa fanno i fitoplancton, cosa fa il fitoplancton sugli oceani, sui mari? Cioè, quindi tutte queste cose che dovete avere come madre i servizi di supporto, poi ci sono quelli che provvedono, approvvigionamento, quelli che regolano, e poi tutta questa dimensione culturale, che è straordinaria, che rientra poi, apre la porta agli interventi del pomeriggio, ma non solo, perché il pomeriggio non riguarda solo questo aspetto, ma anche la sostanza di base tecnica, scientifica che c'è dietro, e questo è un ragionamento che può farci vedere, passiamo alla successiva, quello che anche il WWF sta facendo, che è una cosa benissima, e noi spesso ci scordiamo. Allora, il WWF è il protagonista del dibattito mondiale su andare oltre il prodotto interno. Noi nel 95 eravamo a Bruxelles nel 95 ci fu un grosso congresso al Parlamento europeo, voluto dal Consiglio europeo, dalla Commissione europea, con il Parlamento europeo, con il Club di Roma, che è l'altra straordinaria struttura che ci ha sempre ispirato, che il mio grande maestro è stato Dario Peccei, e la producemmo e rendemmo noto a tutto il mondo questo rapporto, che si chiama proprio Technical Importance, prendere la natura in conto. E non solo, sopra vedete il sito che il WWF insieme al Parlamento, la Commissione, il Capitolo e l'Ocse ha fatto per dire, guardate che il titolo è Biology di PGDP, è il termine inglese del PIM, cioè del Gross Domestic Product, noi lo chiamiamo prodotto interno lordo, ma quindi misurare il progresso, la vera ricchezza e la vera e il vero benessere delle nazioni. Nel 2009, questo è un dato importantissimo, la Commissione Europea fa una comunicazione al Consiglio e al Parlamento Europeo e si è scatenato questo meccanismo che condurrà nel 2013 tutti i paesi dell'Unione Europea, quindi saremo tutti indirizzati attraverso un percorso fatto di direttive, i classici percorsi della Comunità Europea, ad avere una contabilità fisica e ambientale che affianca la contabilità economica. E questo è, io credo, un successo. Infatti, misurare il progresso in un mondo che cambia, perché quando il mondo cambia, solo puoi misurare il progresso con la mentalità vecchia. Il famoso, la mitica frase di Einstein che diceva non si possono affrontare, non si può affrontare un mondo in cambiamento con le idee vecchie obsolete, cioè devi avere una visione innovativa perché altrimenti non ce la fai. Quindi il protagonismo del WWF in questo è totale. E dovremmo, non dico perché non voglio fare il discorso, lo rivendichiamo perché non ce ne frega niente, ma dobbiamo essere consapevoli e sapere che noi siamo protagonisti mondiali di un percorso che sta andando nella direzione dei cambi del PIL. Noi adesso abbiamo avviato uno straordinario rapporto molto concreto e fattivo con il nuovo Presidente dell'Ipercas. Passiamo alla seconda slide. Ah, pardon, potevamo rimanere alla prima, comunque se me la rimetti prima perché sennò qui ti faccio sbagliare un attimo. Ecco. Perché io stesso ho tagliato, pensavo che ci fosse una cosa di scordo con il commento. Allora, il nuovo presidente di lista, che è il professor Enrico Giannini, è stato direttore dell'ufficio statistico dell'Ocse per molti anni e in quella sede ha avviato un programma mondiale bellissimo, un progetto globale sulla misurazione del progresso delle società, che oramai sta coinvolgendo tutti i paesi del mondo, e tutti i paesi del mondo, ma molti paesi del mondo, stanno facendo cose molto concrete per andare in questa direzione. È inutile che vi dica una cosa banalissima, cioè noi viviamo in paradigmi culturali, ci nutriamo di paradigmi culturali, il paradigma culturale della crescita, che tutte le sere mi sentite santamente riportato in tutti i telegiornali, esce fuori in questa mondo e quello ne parliamo, sono tutti quanti che dicono no, noi siamo sotto, dobbiamo crescere il 2%, non è vero, tu mi sei cresciuto, dice, ma c'è la crisi economica, tutti ti a capire. È una roba pazzesca, è un paradigma culturale che è andato avanti proprio perché ci sono quelli che hanno. Allora, il buon Giovannini ha fatto parte, unico italiano, della straordinaria commissione del presidente francese Sarkozy, adesso non entro nel merito del giudizio di Sarkozy, ma viva Dio che ha fatto una cosa simile, ha messo in piedi, come è stato detto, sui nuovi indicatori di benessere, con 5 premi Nobel. Questi 5 premi Nobel non sono ambientalisti, non sono personaggi che vengono dall'economia ecologica, sono premi Nobel di economia neoclassica, tra cui Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Daniel Kahneman, Kenneth Arrow, eccetera. E questi hanno tirato fuori un rapporto che per noi è importantissimo, per cui ci dobbiamo sempre flagellare, per carità di Dio, per dire noi l'abbiamo detto, poi nessuno fa niente, eccetera. Ma si sta muovendo, io questo ci tengo tanto, Dio, si sta muovendo tanto, e questo tanto si è mosso anche grazie a noi, si sta muovendo tanto che c'è una scienza meravigliosa, che è passione, che non è, ripeto, un primo fra due, ma è proprio la passione di commettere, di mettere insieme i pezzi di cui questi personaggi sono protagonisti. Noi non è, questa alleanza l'abbiamo portata avanti con un percorso per ora a porte chiuse, abbiamo fatto una prima riunione con 50 persone tra personaggi del mondo universitario, personaggi del mondo delle istituzioni, personaggi del mondo civile, con il professor Giovannini, per ragionare su un rapporto che noi faremo molto breve, diciamo sul 5, che verrà reso noto prima di luglio, per il governo, per dire signori bisogna voltare pagina, signori bisogna prendere tutto questo movimento straordinario, che non è un movimento, con tutto il rispetto ovviamente che ho per il movimento in piazza, non sono quattro che stanno per strada con un cartello in mano, ma è un movimento di cultura che sta trasformando la cultura degli indicatori fondamentali del benessere. E questo passiamo subito alla successiva. Qui entriamo nel vivo proprio della, quello che vedete è un indiano, Pavan Sunder, personaggio straordinario, questo è stato per anni direttore della divisione Global Market della Deutsche Bank. Nel frattempo cosa ha fatto? È stato chiamato dal governo indiano per fare un primo straordinario lavoro di analisi della nuova contabilità che l'India vorrebbe avere per quanto riguarda l'integrazione dei problemi ambientali. L'India, come sapete, ha problemi giganteschi, è uno del tratto del miliardo, c'è una popolazione che addirittura sorpasserà la popolazione della Cina, e non è tenuta dal fatto sufficiente, gente che si preoccupa ovviamente di una situazione drammatica che sta erodendo la base fondamentale. Quindi lui ha avuto quest'esperienza di 4 anni straordinaria e la comunità internazionale l'ha scelto come direttore di questo straordinario progetto che si chiama l'economia degli ecosistemi della biodiversità. Leggetevi che io ho appuntamento per presentarsi in italiano perché le trovo straordinarie, scritte proprio da lui. E vi prego, vi chiedo scusa ma ve le leggo perché non so se, non sempre a tutto ciò che è molto utile viene attribuito un gran valore, ad esempio l'acqua. E viceversa, non tutte le cose che hanno un grande valore sono automaticamente molto utili, dipende che diamanti. Questo esempio illustra ben due sfide in termini di apprendimento che oggi la società si trova a dover affrontare. Innanzitutto stiamo ancora imparando a conoscere la natura del valore. Questo è molto interessante. Ampliando il nostro concetto di capitale fino a includere anche il capitale umano, sociale e naturale, riconoscendo l'esistenza di questi diversi capitali e cercando di aumentare e conservarli, possiamo avvicinarci alla sostenibilità. In secondo luogo, abbiamo ancora difficoltà nell'individuare il valore della natura, che è l'oggetto proprio di questo tentativo che anche Terra-Vera sta cercando di esporvi e di coinvolgervi adesso. La natura è infatti la fonte di molta parte di ciò che definiamo valore al giorno d'oggi, eppure solitamente aggira mercati, sfugge alla fissazione di un prezzo e si ribella alla valutazione. Se Rosa batta la sua testa un secondo, proprio questa mancanza di valutazione si sta rivelando una causa soggiacente al degrado degli ecosistemi e alla perdita della diversità al quale assistiamo. Grazie Rosa. Allora, questo è bellissimo. Cioè, quello che vi voglio trasmettere, questo non lo sta dicendo un povero dirigente che sto io in cerca di fare un po' di indicatore di quello che succede nel mondo, ma lo dice lui e tutti gli altri. Cioè, l'ultimo Davos, l'ultima conferenza mondiale del World Economic Forum di Davos, come gli ultimi 4-5 precedenti, hanno cambiato focalizzazioni. I grandi leader del mondo dell'impresa, moltissimi grandi politici internazionali vecchi e nuovi, si sono cominciati a sfidare sul ragionamento che significa mettere in atto un percorso diverso di sostenibilità. E tutti questi ragionamenti sono stati tutti trattati a Davos. Davos, come vedete, è sempre il nuovo, è un po' la Cernobbio nostra, che si chiama Dio, che si fa agli inizi di settembre, dove si parla di Roghettina a Casareccia e lì invece parlano di questo. Allora, questo lungi da me, sia chiaro, io non vorrei dirvi abbiamo risolto, abbiamo vinto, usciamo fuori con le bandiere, abbiamo vinto il campo, cioè, per tenta di Dio. Però, ecco, siamo anche consapevoli del fatto che noi siamo stati protagonisti di questo, siamo ancora, tuttora, dobbiamo essere ancora di più, con la migliore innovazione, e non cedendoci su frasi fatte, su slogan, su chiacchierici, ma cercando di conoscere questa straordinaria visione, vado oltre perché poi sono mi perdo. Questi sono come si sarà prodotto, come verrà prodotto il TIP, il rapporto che vedete sopra, questo Science and Economics Foundation, poi uscirà a ottobre, verrà presentato alla conferenza delle parti della Commissione sulla biodiversità di Nagoya in Giappone. Io già ho visto i capitoli, è un rapporto strepitoso, quindi sto cercando di fare in modo che l'Italia, per l'Italia il WWF sarà il presentatore di questo rapporto, lo faremo insieme all'Istat, spero, perché il professor Giannini ha detto forse l'Istat come struttura io posso venire, ma insomma ci sono queste cose, e poi tutto il gruppo della fondazione Eni, Enrico Mattei, che pur essendo Eni, che pur essendo quelli che sono persone tecniche, sono personaggi che da anni lavorano su questo fronte, il professor Carraro, che è anche presidente e rettore della Capusta, che sarà amico da molti anni, ed è anche vicepresidente del gruppo 2 dell'IPCC, il famoso panel intergovernamentale sui cambiamenti climatici dedicato alla parte degli impatti, è molto disponibile a fare una copresentazione che quindi avrà ancora più valore, perché mettendo insieme quel mondo economico che comincia a domandarsi e a chiedersi seriamente di queste cose, passiamo alla successiva, una delle grandi sfide che avremo è qui cerco di... Quello che vedete sopra il board di Nicola Stern, tutti noi abbiamo sempre detto il rapporto Stern sull'economia del cambiamento climatico, ha cambiato molto quello, quel rapporto lì, pubblicato nel 2006, è cambiato molto perché i governi si sono svegliati da un tocco, adesso tutti mi direi, abbiamo concluso niente, come mai è andata, come potremmo fare valutazione, però lì è cambiato molto e la review che ha fatto Lord Nicholas Stern è stata importantissima ed è fondamentale nella review che viene fatta sull'economia della biodiversità e degli ecosistemi. Perché uno dei grandi problemi, ve ne cito solo uno, vediamo tantissimo, ma questo è veramente affascinante, perché è un problema etico, non può essere ridotto alla mera economia. Cos'è questo benedetto tasso di sconto sul futuro o tasso di attualizzazione? Qui l'applicazione di un tasso di attualizzazione del 4% per un periodo di 50 anni implica che assegniamo a un futuro beneficio derivante dalla biodiversità degli ecosistemi a vantaggio dei nostri nipoti appena un settimo del suo valore attuale. In parole povere, se io adesso indico in un milione di dollari questo valore che potrebbe avere attualmente il prodotto, di cui, il servizio di cui mi sto occupando, che vi posso dire che cosa sarà la possibilità che il suolo offrirà ancora nutrienti nel futuro, eccetera. E a questo tasso a questo servizio do un tasso di attualizzazione diversificato in percentuale anno, secondo di quello che vedete lì, vi trovate quello che sarà il valore del flusso di cassa futuro quando ci troveremo in quell'epoca in cui ci troveremo rispetto al flusso attuale che è stato utilizzato. In parole povere, l'economia, ed è l'attacco che è stato fatto al rapporto Stern, che diceva come fa a dire Stern che noi arriveremo ad avere il 20% nell'arco dei prossimi decenni dell'intero PIL mondiale perduto per i cambiamenti climatici? Perché lui giustamente diceva, ha dato un valore praticamente zero ai tassi di attualizzazione, ma lui diceva il valore che dobbiamo dare è un tasso negativo, non un tasso positivo, perché addirittura i sistemi ci dimostrano i famosi punti critici, i sistemi ci dimostrano il fatto che non ce la faremo più nel futuro, avremo i sistemi di biodiversità fondamentali che ci sostengono, saranno ancora più compromessi di adesso, quindi non saranno migliorati nella loro situazione, non saranno addirittura peggiorati, e quindi non gli si può chiedere a questo il tasso di attualizzazione positivo, è una follia. E sul tasso di attualizzazione c'è un dibattito etico, economico straordinario, vado oltre, scusatemi, vi chiedo scusa, vado oltre di inizio perché sennò perdiamo una marea, via su questo e via sull'altra, poi ve ne vedete purtroppo su me. Questo vi faccio vedere un altro dei lavori bellissimi del TIB, è un'altra delle cose che ha una straordinaria ricaduta didattica, educativa, formativa, credo di essere quasi alla fine, io spesso come sapete mi scordo anche le cose che ho messo insieme, quindi allora qui vedete il Parco Nazionale di Masaula in Madagascar, il tentativo qual è stato? Quello di far vedere, questa è una cosa che possiamo fare anche per noi, anche in Italia, pensate, parlando con i ragazzi, i bambini, cioè far capire, se noi siamo qui e riusciamo a aprire il rubinetto, che c'è visto bellissima la cosa che avete fatto con quell'inciso che avete fatto nella stazione, parlo degli amici di San Silvestro, nella stazione meteorologica, e far vedere che cosa significa la piovosità che c'è stata in un certo periodo dell'anno per quanto riguarda l'assorbimento dell'acqua di questa area collinare montagnosa, di che cosa significa questa come produzione di acqua, ovviamente in maniera semplificata, ma è bellissimo, perché fa vedere esattamente questo. Allora, le connessioni che noi possiamo fare, possiamo descrivere ai nostri, con coloro i quali cerchiamo di far capire il grande valore della biodiversità, è un valore come vedete dai medicinali, il controllo dell'erosione, lo stoccaggio del carbonio, i prodotti della foresta, le attività, e questi già, lo stesso TIB, il programma di cui vi dicevo, ha già prodotto alcune di queste cose, e per fortuna l'interim report del 2008 è disponibile anche in italiano, e io ho un grandissimo piacere di diffonderlo a tutti voi, perché è un, poi ovviamente uscirà adesso quello definitivo, però e noi speriamo di farlo in italiano perché l'obiettivo nostro è di diffondere. Andiamo alla successiva, non so neanche se. Allora, rapidissimo per dire, il WWF queste cose le sta già facendo, gli amici e i colleghi americani, insieme alla Stanford University e la Nature Conservancy, stanno già facendo, passa alla successiva, una serie di progetti concreti per dimostrare alle comunità locali, alle popolazioni locali e soprattutto alle autorità politiche, con l'intervento del mondo del settore privato, che cosa significa una valutazione complessiva dei servizi degli ecosistemi in quelle aree. Quindi paradossalmente abbiamo un know-how nel nostro interno Questo know-how è molto qualificato, perché il gruppo che ci sta lavorando è il gruppo dei più grandi studiosi dei servizi. La Gretchen Daily alla Stanford University è stata quella che tra le prime ha scritto un libro sugli ecosystem services, quindi per dirvi, no? Quindi, e ce l'abbiamo in casa. E nessuno di noi diffonde questo prodotto. Ora, qui è un po' complesso, perché ovviamente loro hanno fatto tre modelli, si chiama Invest, è una cosa molto molto interessante, è molto pratica, che si può trasferire in realtà concrete, territoriali, e dimostrare che cosa significa la valutazione globale di un servizio dell'ecosistema, non solo in termini di costi. Vado sull'altra, scusatemi, sono credo le ultime due. Questo è il mio grande... Dai, no, questa è bruttita, è l'ultima, vai sulla prima. La precedente. Questa è finita, però è un po' brutta, su questa mi faccio più risultata. E uno delle persone che stimo più di tutto al mondo è Paul Ehrlich, un grandissimo ecologo, a cui tutti credo dobbiamo tantissimo, una mente meravigliosa, che nonostante la sua età non più giovanile, quindi viva i cervelli pensanti, che cosa gli esce fuori? Lui è stato protagonista delle analisi più straordinarie. E io questa frase l'ho fatta mettere anche nel retro di Cupertino dello State of the World, perché secondo me è quello che ci chiediamo tutti noi, no? Allora, Olen Danerci, che sua moglie e tutti e due alla Stanford, sembra evidente che la sola consapevolezza del pericolo biofisico che sta correndo la nostra civiltà sia insufficiente a stimolare i cambiamenti necessari per evitarne il collasso. Occorre una comprensione più ampia del modo in cui le culture si modificano, il che sottolinea l'urgenza da parte della società globale di concentrarsi sulla necessità di una rivoluzione culturale. L'obiettivo che lui ha creato, con molti altri studiosi, proprio di questa coacervo incredibile di gente che viene dalla direzione di scienze sociali, di scienze economiche, di scienze ambientali, questo grande assessment planetario, che è proprio quel che io trovo una sfida intellettuale meravigliosa, è un assessment of human behavior, del comportamento umano. Ci sarebbe molto da dire su questo, anche riprendendo alcune battute dei nostri amici di ieri, ma credo che questo sia che neanche nessuno di noi ha la risposta a questo, e questo sia chiaro, no? Perché noi ce la diciamo, no? Come se qualcuno ci avesse la risposta, cioè, come mai non riusciamo a, cioè, però nello stesso tempo io mi permetto di dire, nella modestia totale, spargendomi tutta la cenere possibile sul capo, tante cose le abbiamo ottenute, tante cose le stiamo ottenendo, il percorso culturale bellissimo che l'associazione ha intrapreso da molti anni sta diventando in molti casi concretezza, in realtà noi stessi ne siamo ancora più protagonisti grazie anche a progetti che vengono fatti dal nostro network internazionale e di cui ancora di più dovremmo essere diffusori a livello nazionale. Quindi non vi voglio assolutamente lasciare l'ultima slide, che perché tra sostenibilità il collasso si chiede più il collasso della sostenibilità, e chiudila subito e vediamo se questo porto di più sulla sostenibilità. Grazie mille.
Io questo ruolo fruttissimo.
Mi sono presentato sulla precisa nel CD, no, che avete con un po' di documenti, c'è anche l'ultimo rapporto di precedente a quello che
bravo, l'hai messo in italiano?
L'ho messo in italiano.
Bravissimo, ce l'avete già.
Allora, abbiamo 10 minuti.